In altre parole.
L'ospite che ci accompagnerà per tutta la settimana qui a In altre parole è Michele Fazzioli, che rappresenta per la Svizzera italiana e non solo la voce della letteratura che entra nelle case con garbo e autorevolezza. Oltre ad essere stato per 20 anni alla direzione delle testate giornalistiche della nostra RSI, ha prodotto e condotto molti programmi, fra cui il ventennale Controluce, lo spazio del sabato dedicato ai libri, durato 25 anni. Oggi è titolare del sito letterario www.circolodeilibri.ch e dirige i circoli di lettura nella Svizzera italiana. Allora, buongiorno e benvenuto Michele Fazzioli.
Buongiorno, grazie dell'invito nella nostra bella casa di Rete 2, la vostra, la nostra.
Certo, di tutti.
La mia dimora è anche la RSI, visto che ci ho passato più di 40 anni.
Eh certo, ed è un piacere sentirla ai nostri microfoni per parlare tutta la settimana dei temi di cui ci vorrà raccontare, darci il suo parere. E direi che era abbastanza naturale con lei, Michele Fazzioli, iniziare parlando di libri. Ecco, se volessimo tracciare un filo conduttore per questo 2025 letterario ormai al termine, che anno è stato secondo lei, Michele Fazzioli?
Allora, intanto grazie per il fatto di farmi parlare di libri, che è stato il mio vizio, adesso è la mia professione, quella di lettore. Quando mi dicono che fai, il pensionato? No, io faccio il lettore di libri perché mi diverto. Allora, è stato un anno normale, caro collega Mattia, è stato un anno normale perché io non vedo in giro capolavori forti, è stato un anno di libri, troppi libri, se ne pubblicano troppi, ne possiamo parlare dopo fra un attimo.
Certo.
E non è un anno memorabile, devo dirlo.
Ah, quindi
ho qualche libro che mi è caro, non so se vuoi qualche idea che mi è rimasta.
Ma
dimmi.
Ma e quindi a questo punto diamoci del tu, mi sembra che sia la cosa migliore.
Mi è venuto naturale.
Ma giustamente, tra colleghi. Ma quindi secondo te quest'anno, nel 2025, non ci sono state effettivamente voci che in qualche modo hanno spiccato, voci nuove anche capaci di scuotere il mercato secondo te?
Nuove secondo me no, c'è stato un libro che sopra gli altri si staglia, questo devo dirlo, ed è lo scrittore inglese Ian McEwan, che ha pubblicato quest'anno Quello che possiamo sapere di Einaudi, una scrittura forte, possente, qualche invenzione forse più troppo lucubrata, perché Ian McEwan ci ha abituati a questo, ma scrittura dirompente, questo è un gran libro, sì, quasi mi dimenticavo di dirlo. Perché per gli italiani, per esempio, non so, a me piace raccomandare un libro che ha la delicatezza cecoviana in tinta in salsa calabrese, insomma, Emanuele Trevi ha scritto un bel libro intitolato Mia nonna il conte, che parla di sua nonna 85enne che a quell'età, vedova da anni, si innamora ancora di un conte decaduto, insomma una bella storia sotto il cielo di Calabria, scritta molto bene, ecco, questo lo posso dire. Oppure un altro scrittore che mi è piaciuto italiano, Claudio Piersanti, La finestra sul porto, delle finestre che guardano sul porto, sul mare, sul futuro, una storia sentimentale rotta anche da un dramma poi rilanciata. Ecco, però se mi chiedi, ti ricordi gli anni in cui usciva Il Gattopardo, la trilogia di Calvino, che so io, Bassani, ecco, questi non li ho visti in giro, ecco.
Quelli non ci sono, insomma, non ci sono voci, ma è di questo tipo nuove. Ma questa tendenza che abbiamo visto nella letteratura italiana, ma non solo, perché il recente Goncourt è andato a una storia di questo tipo, l'autofiction o la storia familiare, ecco, è andata di moda questa nel 2025? Sono stati libri che ci sono stati autori e autrici che hanno continuato in questo filone, e che cosa ne pensi, Michele Fazzioli?
sono molto, dunque, qualche volta, pochissime volte contento e molto spesso diffidente. L'autofiction è diventata una moda, a parte il fatto che adesso tutti si mettono a scrivere la propria vita, cioè il bancario va in pensione e ti squaderna la mia vita, insomma, magari autopubblicata. Però ci sono scrittori, io posso citare un autofiction, dunque ci sono tutte le saghe familiari che imperversano dai Leoni di Sicilia ai Casalè, ma non è proprio il genere che mi entusiasma. Poi ci sono delle eccezioni, perché non so, i romanzi di Alessandro Piperno sono inventati, ma c'è dentro l'autofiction. C'è stato un bel romanzo di Paolo Di Stefano intitolato Noi, pochi anni fa, quello proprio autofiction vera, che si svolge anche a Lugano, perché Di Stefano è nato e cresciuto a Lugano, pur essendo siciliano e milanese. E ecco, lì sì, quando c'è la forza, poi uno parla di se stesso. E poi qualcuno dice, non a torto, che nessun romanzo scritto da un grande scrittore è privo di una presenza palese, o inconscia o nascosta, di autobiografia
Certo.
mascherata in qualche modo.
Eh
Però
sì.
non sono un tifoso dell'autofiction. Fammi fare un esempio grande.
Prego.
Tolstoj ha messo tutta la sua vita dentro i suoi romanzi, ma non c'è mai autobiografia. Però c'è dentro, quando parla dell'infanzia è la sua, quando parla della paura di morire o della forza dell'innamoramento sono le sue esperienze, ma totalmente trascese dalla immaginazione e dall'invenzione letteraria.
Ma quindi, diciamo così, tanti i libri che hai citato per quanto riguarda il 2025, o almeno quelli che ti sono sembrati più interessanti. Allora, secondo Daniel Pennac, uno dei diritti inalienabili di lettrici e lettori è quello di iniziare un libro, ma poi di interromperlo. Ecco, ti è capitato mai di iniziare nel 2025 un libro e poi di interromperlo? Qual è il libro che non sei
Sì,
riuscito a finire?
guarda, una volta mi facevo un punto d'onore di insistere, di stringere i denti, di finire tutti i libri che cominciavo per avere come dire, il rispetto dello scrittore. Poi quando presentavo i libri nel mio programma televisivo, quelli che non mi piacevano non li citavo e poi potevo anche interromperli a metà, ma insomma cercavo di essere fedele alla lettura. Poi, invecchiando, ho cominciato a dire il tempo è prezioso, ha ragione Pennac. Nel 25, certo, qualcuno l'ho interrotto, come no? Se non mi piace non perdo più tempo, non ho così tanti anni davanti per leggere tutto quello che vorrei leggere. Forse potrei citare un grande che ho interrotto a metà. Avevo letto di Cormac McCarthy un anno prima Il passeggero, l'ultimo suo libro pubblicato in vita, poi lui è morto. Beh, forte, difficile, aspro, ma lì c'è dentro la razza di questo grande scrittore, l'autore della Strada, uno dei più bei romanzi degli ultimi 50 anni. E poi è arrivato una specie di seguito, pubblicato mesi dopo la sua morte, Stella Maris, che ho capito poco, mi sono impaurito, è un colloquio fra uno psichiatra e una psicopatica, e a metà mi sono detto basta Michele, basta, vai su altro, e l'ho interrotto con tutto il rispetto per il grande Cormac McCarthy, ecco, di questo mi ricordo, l'ho interrotto.
E quanti libri ci sono in lettura in questo momento accanto a te, Michele Fazioli?
Beh,
Curiosità.
parecchi. Che curiosità. Allora, beh, dunque, che ho cominciato è Martin Eden di Jack London perché mi mancava. Io mentre ho letto e anche gustato molto il London delle foreste del nord, Zanna Bianca, Book e altri. E Martin Eden è un romanzo che mi attirava da tempo, ho cominciato a leggerlo anche perché fu molto respinto quando uscì. Per esempio, Elio Vittorini, leggo nella bella prefazione, ho letto nella bella prefazione, Elio Vittorini lo bollò, insomma, come insufficiente, Emilio Cecchi anche. Poi Elio Vittorini fu quello che rifiutò il Gattopardo, che trattò male Fenoglio.
Aiai.
Forse appunto mi sono detto, vuoi vedere che anche Jack London è un grande? E ti dirò che mi attrae molto, ma capisco anche che Jack London stava forse copiando un po' altri scrittori americani, ma adesso fammi finire, poi ne parliamo un'altra
Va
volta.
bene.
E poi io ho una mia teoria da tempo. Visto che i libri nuovi sono tantissimi, troppi, se ne fanno troppi, e poi ci sono i classici che hanno vissuto tutta la selezione della qualità, della critica, del pubblico, hanno vinto la sfida del tempo, altrimenti non sarebbero classici. Allora, perché perdere troppo tempo a spulciare novità che 8 su 10 ti deludono quando hai quel tesoro ancora da rileggere oppure da leggere di nuovo, come con Martin Eden nel mio caso? E quindi io alterno sempre un classico e una novità. Così anche un po' per stare dentro la contemporaneità, perché non siamo mica dei pezzi da museo, ma nello stesso tempo tuffare le mani nel grande scrigno del passato. E così ho affrontato, per esempio, Luce d'agosto di Faulkner in una nuova traduzione. Che roba, amaro, possente, un grande affresco nell'America sonnacchiosa, contadina, ancora un po' razzista. È una grande opera, difficile e impegnativa, non è che è come andare in montagna, non è che tutte le montagne sono facili, però quando sei in cima sei felice.
Ma Michele, noi ci dobbiamo interrompere qui a questo punto perché siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata. Bello questo consiglio, un libro, un classico e dall'altra parte un libro recente, forse in questo modo si riesce così ad alternare, no? E a restare anche nella contemporaneità pur continuando ad avere uno sguardo al passato, a quello che è stato selezionato da una lunga critica e da un lungo pubblico. Noi ci interrompiamo qua, ma sono convinto che continueremo a parlare di libri nel corso della settimana. Per intanto, grazie, a domani.
Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Rete 2.